ci collegheremo invece con Rovereto per andare a parlare di un'iniziativa di critica radicale alle tecnologie in presenza di un festival, invece quello di Wired, di sostanziale promozione e propaganda tecno-ottimista. Dicevo, questo fine settimana a Rovereto, ai Giardini Pelasca, si terrà 1 o 2 giorni di critica al tecnomondo, alle sue emanazioni, in concomitanza e in qualche modo in risposta a un'iniziativa di celebrazione acritica dell'egemonia del pensiero tecnico, ovvero il Wired Next Fest, il festival della rivista Wired, cablato, tradotto in italiano, per cui questi 2 giorni si intitola Andate a farvi cablare, meno elegante sarebbe stato anche cablatevi addosso, ma ci facciamo raccontare di più appunto da Massimo del collettivo Terra e Libertà. Ciao, benvenuto.
Ciao, grazie dell'invito. Ciao a tutte e a tutti.
Mi sembra molto interessante questo tentativo di interferire con la cornice culturale promossa dal Wired Next Fest, e quindi ti chiederei innanzitutto il perché di questa iniziativa.
Sì, ma è un perché ampio e composito, diciamo un tentativo di sicuro modesto rispetto alla portata dell'attacco che stiamo subendo, di portare in città dei ragionamenti critici e delle iniziative contro un hacker mess che è quella di Wired, che è grottesca ma allo stesso tempo estremamente pericolosa, perché è proprio un teatrino di sponsorizzazione di tutte le tecnologie convergenti in un momento in cui anche i più distratti non possono non notare come l'intelligenza artificiale, ad esempio, sia parte integrante della guerra, dallo sterminio della popolazione palestinese al teatro ucraino, eccetera, e più in generale di come quel complesso di tecnologie stia portando proprio a un attacco radicale all'umano, all'ecosfera, a quello che rimane di autonomia individuale e collettiva nella società, perché è un attacco che va dalle campagne, alle città, ai cervelli e appunto ai teatri di guerra. E quindi l'idea di creare uno spazio di ragionamento critico e di opposizione partendo dal contesto attuale, appunto, in cui si intrecciano tutte queste questioni, provando ad avere uno sguardo sia universale sul mondo sia sul nostro territorio, perché non è un caso che il Wired Next Fest sbarchi per il secondo anno consecutivo a Rovereto. Cioè, le kermesse passano, ma le start-up, i progetti a livello locale rimangono e vengono non soltanto sponsorizzati da questi eventi, ma anche in qualche modo strutturati. E questo vuol dire levarsi di dosso proprio una certa pigrizia mentale e guardare in maniera diversa, più precisa, più puntuale dal punto di vista storico il territorio in cui viviamo, perché uno potrebbe pensare al Trentino dei Meleti e dei Vigneti, e invece quello che stanno apparecchiando per noi è il Trentino delle start-up, il Trentino dei poli tecnologici, delle scienze della vita cosiddette, delle biotecnologie, e infatti sbarcano qui perché negli anni hanno costruito proprio tutti i pezzi delle tecnologie convergenti, sotto forma di laboratori, di fondazioni, di istituti di ricerca che collaborano in modo strutturale, per cui forse il primo elemento da chiarire è che cosa vuol dire l'espressione tecnologie convergenti e cosa vuol dire che convergono.
Sì, sicuramente sì. Tra l'altro, restando sulla iniziativa di Wired, è interessante anche osservare l'ingegneria di questa macchina della propaganda tecnicista, perché si alternano, sono andato a spulciarmi appunto il programma, si alternano maghi mentalisti a personaggi come Nonna Michelizze, analista presso quello, diciamo, pseudo think tank, voce autorevole della lobby bellicista, come l'Istituto Affari Internazionali, che è una struttura cofinanziata da Leonardo ed Eni, per intenderci. Leonardo, che tra l'altro è anche sponsor del festival. Abbiamo poi gruppi musicali patinati a fianco di Tommaso Ghidini, che è ingegnere, direttore di progetti presso l'ESA, e con un focus e un passato lavorativo in aziende del settore bellico aeronautico come Airbus. Quindi tutta una normalizzazione pop di quell'aspetto molto distillato del pensiero tecnico che è l'apparato militare, tanto pensiero quanto industria, che si fa appunto un corpo narrativo di propaganda e di normalizzazione di questi aspetti. E poi abbiamo biotecnologie e blogger per i diritti umani, insomma una diluizione stordente in una fase storica specifica, una fase storica punteggiata da evidenze incontrovertibili come un genocidio ad alto contenuto tecnologico. Stiamo osservando appunto le nuove frontiere dello sterminio del ruolo di determinate tecnologie all'interno di queste dinamiche, di queste pratiche, di questi fenomeni. Stiamo osservando, tra l'altro, come dicevi, la progressiva promozione di una sudditanza cognitiva anche in ambito didattico, scolastico, pedagogico, dell'umano rispetto alle intelligenze artificiali, e le soluzioni alle crisi devono sempre più avere solo la dimensione di un gadget sostanzialmente e non di una rivoluzione. Insomma, introdurre degli elementi di critica radicale mi sembra davvero sensato, quantomeno. E quindi hai già citato appunto dei temi che verranno portati all'interno di questa piazza. Si parlerà di guerra e intelligenze artificiali, si parlerà di quello che viene definito il nuovo progetto Manhattan, se vuoi anticiparci qualcosa.
Molto volentieri, ma prima ritornerei su questa tua definizione, che mi sembra particolarmente acuta e pertinente, di diluizione stordente. Bisogna capire proprio come avvengono questi processi di colonizzazione dell'immaginario con le loro ricadute materiali, perché questa è un'ideologia materiata, bisogna sempre tenerlo presente. Avviene giocando più registri contemporaneamente, perché questi nerd di Wired non vengono a dire la tecnologia è tutta positiva, vengono a dire bisogna stare attenti perché è necessario trovare una terza via tra il tecnoentusiasmo, che è pericoloso, e il tecnoscetticismo, che è ancora più pericoloso. E quindi l'ideologia che promuovono, mentre stanno dicendo tutte queste tecnologie vanno accettate perché migliorano e se sono pericolose bisogna governarle, l'ideologia che promuovono è più che altro quella che si potrebbe definire inevitabilismo. Questo è il centro. Sì. Non si può non accettare questo progresso tecnologico, perché se non lo accettiamo noi, lo accetta qualcun altro, e quindi si tratta di governarlo. E la menzogna è esattamente lì, perché è evidente che non è il fruitore finale, ma neanche il pezzetto di startup che decide qual è l'uso complessivo dell'intelligenza artificiale, bensì chi la programma. E infatti in questi festival hai da una parte il capo di strategie e innovazione di Leonardo, in un momento in cui Leonardo partecipa direttamente al genocidio del popolo palestinese, e dall'altra parte hai dei pezzi di finta critica. Questo è il modello, e tra l'altro con un'arroganza che va di pari passo proprio con la natura di kermesse, perché c'è il concerto, il container con i visori, per cui uno può indossare questi visori e avere l'impressione di dirigere lui l'orchestra Haydn. Poi ci sono i laboratori con le stampanti 3D per i bambini, e contemporaneamente hai lo sdoganamento esplicito, come in anni passati non avevano ancora la sfacciataggine di fare, dell'ingegneria genetica con un linguaggio che è davvero particolarmente audace anche nelle formule, sempre più macchinico. Cioè, una delle conferenze si intitola "Aggiustare i geni", quindi che stiano costruendo il mondo macchina per gli uomini macchina, per gli umani macchina, è sempre meno metaforico, è sempre più esplicito. Cioè, i geni sono una scatola di Lego che può essere aggiustata. Questo è, come dire, il processo culturale, e se qualcuno fa delle critiche vengono recuperate dicendo sì, ma queste cose qua le diciamo anche noi. Infatti all'interno della kermesse c'è il tizio o la tizia che vengono a dire che in fondo bisogna ragionare, perché sono processi davvero sconvolgenti, e contemporaneamente ti dicono: verso questo progresso tecnologico, in questa fase storica di guerra, di genocidi automatizzati, devono suscitare curiosità e fiducia. Ecco, fiducia, bisogna essere fiduciosi verso questo sviluppo quando hai, e quindi torno qui all'ultima parte della tua domanda, quando hai il Pentagono che parla esplicitamente di nuovo progetto Manhattan per l'intelligenza artificiale. Nuovo progetto Manhattan per l'intelligenza artificiale in chiave militare. Quindi, se abbiamo qualche momento, sarebbe forse il caso di ritornare, perché non si può dare per scontato che si conosca l'estensione, su che cosa è stato il progetto Manhattan.
Certo, vai.
Tra l'altro siamo anche freschi proprio di ragionamenti, perché abbiamo fatto ieri un incontro a Genova all'interno di una 3 giorni proprio su questo, ispirandoci a un libro uscito in Francia qualche anno fa e tradotto l'anno scorso, di Jean-Marc Royer, che si intitola "Il mondo come progetto Manhattan, dai laboratori nucleari alla guerra generalizzata al vivente", che è un libro di cui consiglio vivamente la lettura, sia per la vasta documentazione che mette a disposizione, dopo che tutta una serie di rapporti segreti del Pentagono sono stati desegretati, e sia per lo sfondo storico in cui colloca quel progetto. Il progetto Manhattan si può definire come il progetto tecnomilitare, anzi scientifico militare industriale, più grande della storia e contemporaneamente il più segreto. Teniamo presente che alla produzione della bomba atomica, poi sganciata su Hiroshima e Nagasaki, hanno partecipato qualcosa come quasi 600.000 persone. Quasi 600.000 persone hanno lavorato alla produzione degli ordigni atomici, distribuite su 32 siti industriali creati ex novo in varie parti del deserto del Messico. Alcuni di questi siti avevano una popolazione di produttori con relative famiglie che arrivava alle 70.000 persone. E il più grosso, che si occupava della produzione del plutonio fissile, aveva una superficie che era 2,5 volte quella di Parigi. Questo è il progetto Manhattan, e tutta la filiera del plutonio e dell'uranio andava dall'estrazione in Africa fino alla produzione nei siti degli Stati Uniti. E dentro questa gigantesca macchina di produzione della bomba atomica sono state arruolate, è il termine esatto, tutte le multinazionali che diventeranno multinazionali, quelle aziende che poi avranno un ruolo chiave nell'agroindustria, dalla Monsanto alla DuPont, alla Dow Chemical, la stessa Kodak. Sono tutte costole di quel progetto che poi ritroveremo riconvertite nell'agroindustria, e quindi nell'utilizzo della chimica nella produzione del cibo, e poi nel monopolio delle sementi. Quindi, a proposito di dualità uso civile e militare, nulla lo mostra meglio del progetto Manhattan.
Tra l'altro citavi, scusa, l'agroindustria, mi viene in mente che appunto una delle aziende coinvolte era Monsanto, e questo arruolamento del comparto scientifico, dell'apparato scientifico, tecnico, industriale, si poi manifesta in episodi, in tecnologie come l'Agent Orange, come l'agente arancio utilizzato in Vietnam, per fare un esempio, giusto per citare questo dual use,
certo,
che
certo.
Si sovrappone senza soluzione di continuità, sostanzialmente.
Certo, e questa spirale vertiginosa, per cui produci la bomba atomica, quello che rimane come know-how lo utilizzi per sviluppare la chimica nella produzione del cibo, salvo poi reindirizzare tutto verso la produzione dell'Agent Orange durante la guerra nel Vietnam, e subito dopo la guerra nel Vietnam rilanciare un certo tipo di agroindustria, a cui poi seguirà la rivoluzione verde, la cosiddetta rivoluzione verde, che sarà un ulteriore passo in avanti delle biotecnologie. Quindi quello che suggerisce Royer, a partire dalla definizione stessa di complesso scientifico militare industriale, non solo militare industriale, formula usata e abusata da Eisenhower in poi, ma ci aggiunge scientifico, che non è soltanto così una bizzarria lessicale, ma è proprio una descrizione molto più puntuale di quello che è successo e del perché quello che è successo è diventato un modello. Perché la guerra contro il Giappone è stata prolungata ad arte per dare agli scienziati di Los Alamos, Oppenheimer e compagnia, il tempo di arrivare al test sulla bomba atomica, al Trinity Test, bomba atomica chiamata gadget, cioè, pensiamo anche proprio alla macchina dell'eufemismo burocratico, per poi arrivare allo sganciamento vero e proprio delle bombe atomiche. La prima Little Boy, ragazzino, e la seconda Fat Man, uomo grasso, no? Quello che ha sterminato decine di migliaia di giapponesi, lasciando poi tracce indelebili sugli Ubakusha, i sopravvissuti alle radiazioni, avevano questi nomignoli qui.
Certo, guarda, mi fa venire in mente, al di là di un aspetto molto interessante, al di là delle strategie di seduzione di cui si dota questo apparato, un elemento che citavi molto interessante e che riscontriamo assolutamente in modo analogo, se non forse con un'estensione delle conseguenze e dei territori coinvolti ancora più esteso rispetto a quello della corsa al nucleare, appunto questa relazione, questa diciamo paragone, confronto che si può fare tra la corsa al nucleare successiva alla Seconda Guerra Mondiale e quindi la costruzione di arsenali con la corsa al primato sull'intelligenza artificiale, che adesso sta vedendo una competizione che smobilita e in qualche modo arruola dall'apparato estrattivo a quello accademico in un'unica grande appunto arruolamento di massa tra l'apparato tecno-industriale militare di un determinato polo, diciamo a guida statunitense, dell'anglosfera e via dicendo, del nord del mondo, contro l'apparato tecno-militare scientifico cinese. Una serie di competizioni che appunto hanno come obiettivo il primato sull'intelligenza artificiale, ma che hanno poi come ricadute non solo il settore militare, ma il settore della genetica di sintesi e via dicendo. E ricordiamo, come tu raccontavi, della prosecuzione della guerra e della guerra, del coinvolgimento, diciamo, del Giappone e dell'estensione temporale per testare poi concretamente Little Boy. Vediamo come la guerra in Ucraina assuma una dimensione di vetrina e di laboratorio dove testare sistemi d'arma, come assolutamente richiesto dal precedente ministro Reznikov della difesa ucraino, che richiedeva proprio di sperimentare i sistemi d'arma, e adesso vediamo come nel corso dei mesi e oramai degli anni i sistemi d'arma a guida autonoma stiano introducendo un nuovo elemento che vediamo poi espresso in modo ancora più terrificante come sistemi d'arma decisionali e sempre con dei nomignoli che diventano agghiaccianti se si pensa all'utilizzo, al di là di Little Boy, Big Boy, vediamo Where is Daddy, dov'è Papino, per le intelligenze artificiali.
O lavandaia.
Sì, sì, no, appunto, ma forse Where is Daddy è ancora più terrificante, certo. Perché dov'è Paparino quando un'intelligenza artificiale, un algoritmo va a determinare quando l'uomo di famiglia bersaglio entra all'interno della sua area domestica. Quindi, insomma, giusto per sottrarre elementi di seduzione dal profilo narrativo che viene portato avanti in kermesse come quella di War Next Fest e appunto che si cercherà di demolire all'interno di questa controiniziativa. Io Massimo ti devo salutare purtroppo perché la trasmissione si sta concludendo, giusto ti chiederei, per chi volesse venire da fuori sarà possibile fermarsi da qualche parte o è meglio attrezzarsi cercando ospitalità?
No. È possibile rimanere qua con noi, tutti quelli che vengono sono i benvenuti. Comincia sabato alle ore 15 con un intervento di presentazione della due giorni e poi uno specifico su intelligenza artificiale e guerra, per poi svilupparsi in altri momenti, da proiezioni di documentari a un piccolo spettacolo teatrale. È un dibattito legato proprio a come il progetto Manhattan è diventato il modello per lo sviluppo successivo. E aggiungo questo, ecco, senza rubare ulteriori minuti, che oltre a questo scontro geopolitico esplicito che ha nell'intelligenza artificiale il suo motore, perché è evidente che più tu automatizzi i sistemi d'arma, più devi automatizzare il comando militare, più utilizzi armamenti che hanno soglie di velocità oltreumane, più devi affidare a sistemi macchinici anche la decisione. Questo è l'effetto valanga, questa è la tendenza strutturale, al di là di singole pianificazioni, questo è dove porta l'incremento continuo di impiego di intelligenza artificiale. Ma parallelamente la commissione creata ad hoc dal congresso americano, questa storia veramente degli ultimi mesi, ha cominciato a parlare di deterrenza biotecnologica, quindi alla deterrenza nucleare si sta affiancando quella biotecnologica, visto che il tuo nemico utilizza l'ingegneria genetica in chiave militare per produrre armi biologiche, batteriologiche, la stessa cosa devi fare tu, perché solo così arrivi ad un equilibrio del terrore. Questa è una dimostrazione, non so come dire, tanto terrificante quanto plastica, del fatto che tutte le tecnologie convergenti, digitale, nanotecnologie, biotecnologie e studi, interfaccia, cervello, computer, producono questo apparato che spossessa l'umanità, i poveri innanzitutto, le donne del sud del mondo innanzitutto, dei mezzi di sussistenza, perché questo, oltre ad essere spaventoso come scenari di guerra, è un incremento davvero pericolosissimo di quelli che Illich chiamava i monopoli radicali, non l'accaparramento di fette di mercato, ma impedire alle comunità locali di far da sé.
Assolutamente, guarda, tra l'altro ricordo per chi volesse partecipare a queste iniziative che tutte le coordinate le trovate su terraelibertà.noblogs.org o sul rovescio. Guarda Massimo, io mi fermerei a discutere di questi temi come puoi immaginare per ore, purtroppo sono le 12.56, la trasmissione volge al termine, che dire?
Ci sarà modo, e grazie.
Ci sarà modo, grazie a te, un saluto, un abbraccio, a presto.
A presto.
Ciao, ciao. Ciao. Dodici e cinquantasette minuti, giusto?